che quella ti rivela non è il fallimento di Dio, come sembra qualcuno. Quella non parla di Dio, non c'è Dio. No. Ma l'insufficienza o l'incompiutezza o l'incompetenza della sapienza, della scienza, della filosofia, dell'uomo che pretende parlare di Dio. Vuol tenersi a raso terra. La questione centrale per lui è chi è l'uomo. Non si precipita troppo su chi è Dio. La domanda è come possiamo vivere, non qual è la volontà di Dio. E constata la sua incapacità a rispondere, ma afferma che c'è, nonostante tutto, un senso a tutto questo. Anche se non lo conosce, egli sa che c'è Dio, nonostante la sua incomprensibilità. Resta l'interlocutore più vicino del saggio scettico. E Dio risponde alle domande senza risposta del saggio, con altre domande ancora più inaccessibili, a Coelet come a Giobbe, del resto. Che vuoi sapere tu di Dio? Ed ecco che questa sepoltura, questo nascondimento di Dio, il dono incontrollabile, perché sepolto appunto nell'inconoscibile, non provoca la freddezza e il distacco, ma l'adesione. Ciò che caratterizza l'uomo, l'abbiamo detto più volte, di fronte a Dio, in Coelet, è l'attesa. Anche appena adesso. L'uomo attende che si manifesti, che venga la giustizia di Dio, che venga e appaia colui che riempirà la vanità, il vuoto. Ma attendendo sotto il sole è vano pretendere di condurre la propria vita secondo saggezza, perché alla fine, per la questione ultima, la saggezza dell'uomo, la scienza o la filosofia non servono a niente. La sola relazione possibile con questo Dio che ci dona da vivere è un certo stare davanti a Lui, accostarlo con timore e fiducia. È un certo avvicinarlo, un certo approccio, che è appunto per alcuni versi, vista dal nostro punto di vista, la religione, no? Però attenti, 4:17. Atten come da fianda accesa. 4:17. Subito è messo in questione l'approccio propriamente religioso, dunque. Bada ai tuoi passi quando ti rechi alla casa di Dio. Senti che roba. Avvicinarsi per ascoltare vale più del sacrificio offerto dagli stolti che non comprendono neppure di far male. Qui c'è, e questa è una linea dei profeti anche, insistita dai profeti, l'inutilità del culto, vuoto, no? La pericolosità anche del culto, la vanità dei sacrifici, quando sono fatti in maniera puramente meccanica, non come espressione di fede. Si dice quando sono gesti sociologici, religiosi, sai, sono le categorie. Se tu devi andare in chiesa come uno stolto che lo fa perché lo fanno gli altri, o come l'insensato che fa questo ma farebbe un'altra cosa che è lo stesso, non vale la pena, dice Coelet. Rifletti dunque, prima di avvicinarti al luogo in cui Dio è adorato e può parlare, sorveglia i tuoi passi. Cerca di capire ciò che fai. Certo, questo non vuol dire che gli stolti cristiani sociologici siano condannati da Coelet. Non sanno quello che fanno. Ma tu sai. Tu ormai sei avvertito. Tu devi sapere che andare al Tempio e offrire meccanicamente un sacrificio non significa niente in sé. Tu invece andrai per ascoltare. Questo è fondamentale. Andrai per far silenzio, perché è da Dio che si può attendere una parola. È Lui che può rispondere alle questioni che l'uomo accumula. E non c'è possibilità di sentirle, di coglierle, se anzitutto non entri in ascolto. Paolo dirà: la fede dall'udire viene, dall'ascoltare. È obbedienza alla fede, è ascolto della parola di un altro. Non è dare il senso alla vita, io, né imparare qualcosa di utile, è ascoltare la parola che salva, no? Quindi se non entri in ascolto, non è possibile sentirle queste parole. E perciò, capitolo 5, versetto 1, ci fermeremo adesso su questi versetti del capitolo 5, non essere precipitoso con la bocca, il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, le tue parole perciò siano parche. Anche qui sorprendente evocazione del discorso della montagna, no? Quando pregate, non moltiplicate parole come fanno i pagani, nei sacrifici. Dunque, se ti metti davanti a Dio, ascolta prima di parlare, poiché è dall'alto di Dio che può discendere la parola, non sei tu che la dirai. Non stiamo davanti a Dio sempre ansiosi di parlargli, per domandargli, ma il saggio dice: taci prima di tutto. Non definitivamente, non indefinitamente taci, ma lascia che Dio prima venga, dopo gli risponderai, e brevemente. C'è un infinito rispetto della parola. Poi le raccomandazioni per l'approccio a Dio continuano. Mi veniva in mente stasera quando Gianmarco ha fatto la sua promessa religiosa, la sua consacrazione per tutta la vita stasera a Martinengo. Versetto 3-4 del capitolo 5. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perché Egli non ama gli stolti, adempi quello che hai promesso. È meglio non far voti che farli e poi non mantenerli. Altro tema religioso, appunto. E ancora una volta, entrare in relazione con Dio è una cosa seria. Se non sei capace di ascoltare, di tacere, di mantenere le tue promesse, allora è meglio che non ti avvicini a questo Dio, che è pieno di indulgenza verso i poveri stolti, ma è esigente con coloro che pretendono di entrare nella cerchia dei suoi, di quelli che lo servono, giurano nel suo nome e offrono sacrifici. Andare al Tempio non è un rito, una cerimonia, un comportamento religioso, un dovere, è la prova della serietà, noi diremmo della fede appunto. È una prova della serietà delle tue domande, delle questioni che la vita ti pone, tutto è vanità. Anche andare in chiesa, se non vai per incontrare la verità. Se tu vai al Tempio in questa maniera falsa, esternamente religiosa, anche la relazione con Dio tu la fai entrare nelle vanità. E questo non è perdonabile. Guai a voi ipocriti, guai a voi scribi e farisei ipocriti. Gesù dice con autorità ciò che il sapiente presentiva, presente. E il nostro potere è anche invadere il rapporto con Dio, la sua parola, la sua rivelazione, con la vanità, con il vento, con il vapore, con la stoltezza. Versetto 5, sempre al capitolo 5. Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole, e non dire davanti al messaggero di Dio che è stato un errore, che è stata un'inavvertenza, perché Dio non abbia ad irarsi per le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani. Anche qui, Dio è una cosa seria, la volontà di Dio è una cosa seria, non la devi confondere e strumentalizzare. Se il tuo comportamento manifesta agli occhi degli uomini la poca serietà di questa fede, se la tua parola nel nome di Dio enuncia sciocchezze e banalità, se mescoli troppo Dio nelle tue storie, in maniera confusa e strumentale, se lo usi come un paravento, come un tappabuchi buono a tutto, se parli di Dio come fossi te, se tu sai cosa vuole Dio, chi è Dio, e intanto sei te, allora il positivo diventa negativo, il creatore distruttore, l'opera inconsistente. Perciò, questa è la conclusione, temi Dio. Si potrebbe dire che il Coelet è il cantico dei cantici, il cantico per eccellenza del timor di Dio. C'è bisogno anche qui di spiegare a lungo che questo timore non è la paura né il terrore. Quando le donne videro Gesù risuscitato, furono prese da timore. Non è quella reazione psichica, nervosa, corporea, paralizzante che noi chiamiamo paura. È piuttosto profondità della relazione. È un certo tipo di relazione all'altro che si può chiamare rispetto. Timore nel senso di rispetto, rispetto nel senso di timore. Non è la buona educazione, il superiore o la signora, i miei rispetti. Ma è piuttosto la coscienza stupita dell'infinitamente serio o del bellissimo e del suo avvicinarsi. Timore e rispetto che nascono all'avvicinarsi di colui che è infinitamente alto, no? Quindi approccio che suppone un desiderio, un'attesa, una speranza, una fiducia, che non è eccessiva familiarità, è presenza a ciò che è prezioso, appunto. 5-6. Passo sui sogni e sull'eccesso di parole. Dai molti sogni provengono molte delusioni e molte parole. Abbi dunque il timor di Dio. Questo è il passo che chiude queste raccomandazioni sull'avvicinarsi a Dio, no? Questo passo, ricordate, un attacco agli indovini, ai lettori di sogni, ai parlatori in lingua, agli estatici, ai farneticanti della religione, agli entusiasti, agli esaltati, alle preghiere di abbondanza, ai quali Coelet oppone l'umiltà che viene dal timor di Dio. Il falso profeta nasconde la falsità della sua profezia con una sovrabbondanza di parole. E il falso spirituale nasconde il demoniaco nelle estasi o nelle lingue. O il falso teologo nasconde il vuoto nell'eccesso dei suoi discorsi su Dio. Ma tu temi Dio. Cerca di dominare l'emozione, la voglia di catturarlo, di conoscerlo, di possederlo con le tue parole, le tue emozioni. Rispettalo. Non gettare le perle ai porci. Ed ecco che questo timor di Dio, inizio della sapienza, inizio sapienza e timor domini, è la legge data da Dio a Mosè, quando noi traduciamo ama Dio il prossimo. È radicalmente appunto timor di Dio, timore e amore, il timore è la radice dell'amore. Questo timor di Dio è per alcuni versi l'atteggiamento che permette di vivere la contraddizione, permette di stare nella vanità di fronte a Dio, C'è sotto il sole un tempo per tutti i contrari. In questo polverone, in questo caos che mette prospettiva, è il dono di Dio. Dio dona. E l'atteggiamento giusto è il timor di Dio. Solo il timor di Dio permette di vivere i tempi, questo e quello. Il rispetto dell'uno e dell'altro è possibile solo nel timore e rispetto di Dio, nell'amore di Dio, che è l'alfa e l'omega, che raccoglie tutto. Allora Coelet può testimoniare che ci sarà felicità per coloro che temono Dio. 8:12. So, dichiarazione di fede, so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. Non credo, anche qui, come molti commenti dicono, che si tratti di ricompensa, cioè tu temi Dio, dopo Lui ti premierà. Il Catechismo ce l'ha fatto arrivare questo, no? Cioè tu non fare i peccati, tu non far niente, tu stai quieto, devi temere Dio. Dopo Lui ti farà il regalo. Non è la prospettiva di Coelet. Ma bisognerebbe dire così: colui che teme Dio ha la felicità, perché questo timore è presenza di Dio. Perché il timore di Dio testimonia, per colui che lo sperimenta, la presenza del Signore. Shuraki, che ha le più belle traduzioni della scrittura, deve essere stato forse ancora sindaco di Gerusalemme, probabilmente. No. È un ebreo, scrive in francese. Dunque traduce così. Traduce il termine timore o rispetto col termine fremito. Coloro che fremono davanti a Dio sono davanti a Dio. Fremito del timore, dello stupore, dell'emozione, dell'entusiasmo, del giubilo, della pienezza. Fremito dall'avvicinarsi di Dio. Gesù fremette. Il grido di giubilo, uno dei testi più antichi, più vicini all'oralità anche nel Nuovo Testamento, il famoso Logion del giubilo. Ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché l'hai tenuto nascosto ai sapienti, agli intelligenti, e l'hai rivelato ai piccoli. Sì, o Padre, il tuo compiacimento. Pace agli uomini, il tuo compiacimento. Gesù fremeva appunto del compiacimento di Dio per l'uomo, o nel vedere l'uomo alla presenza di Dio, appunto, al giudizio di Dio. Il fremito è il culmine, la punta sottile e profonda della felicità, della gioia, nel riconoscimento della propria povertà visitata dall'Altissimo. Magnificat. Si è avvicinato a me l'umile sua serva. È il fremito, appunto, il timore. È l'atteggiamento dei piccoli, dei poveri di Dio, di Maria, della visitazione, appunto, dell'annuncio, della sorpresa che siamo visitati. Chi non ha provato questo, sembrerebbe dire Coelet, chi non prova questo timore, ho tradotto, chi non trova questo fremito, ignora la radice della felicità. Resta nella grossolanità della sua opacità, disperato o presuntuoso, poi lo stesso. No. Ma quando si tocca, o meglio si è toccati da questo fremito, allora si ha il presentimento di esistere. Più forte ancora, si ha il presentimento di essere, si sa dove si è, si sa che si è e si sa anche in qualche maniera cos'è la sapienza. La fede poi, no? Il nostro Papa nella sua prima enciclica, Redemptor Hominis, insisteva su questo tema, lo stupore della fede, è vicino a questo linguaggio, il fremito, appunto. 9.1. Infatti ho riflettuto su tutto questo e ho compreso che i giusti e i saggi e le loro azioni sono nelle mani di Dio. L'uomo non conosce né l'amore né l'odio. Davanti a lui tutto è vanità. E questo passo, ricordate, da inizio l'abbiamo analizzato, quella lunga serie che tutto è uguale per tutti, vi è una sorte unica per tutti. Serie che finisce con godi, perché Dio ha gradito le tue opere. Ricordate questo passo. L'uomo che crede di sapere e crede di vivere in realtà non sa niente, nemmeno ciò che veramente è l'amore e veramente è l'odio. Solo Dio sa veramente ciò che è l'amore e solo Dio sa veramente ciò che è l'odio, la crocifissione del giusto. L'uomo poveretto rischia di livellare tutto ciò che gli sta di fronte, c'è una sorte unica per tutto. E quando vuole portare un giudizio su ciò che è saggio e ciò che è stolto, ne è incapace. Ma i giusti, quelli che temono Dio, i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. Ecco, questa credo è davvero l'ultima parola di Coelet. È l'ultima parola di questa lunga ricerca della saggezza. Non è mediante la saggezza, la filosofia, la scienza, la tecnica, la conoscenza che si accede alla verità, che si va a Dio, per usare appunto questa terminologia. Ma il giusto, il saggio, sono nelle mani di Dio. Cioè, la saggezza viene da Dio. Non c'è vera saggezza in nessun'altra parte. Da sola la saggezza umana vaga nel vento, nel vapore, nella vanità. Ma essa diviene saggia, l'insipienza umana, o la povera, vana sapienza umana, diviene veramente saggia a partire dal momento in cui il sapiente riconosce che essa è nelle mani di Dio, che è dono di Dio. E questa vera saggezza è il timore di Dio, è il fremito di Dio. Questa saggezza non è né sacrifici, né riti, né culto, ma è nell'uomo che sta coraggiosamente, umilmente alla presenza di Dio. Perché questa appunto è la lezione di Coelet. Presenza coraggiosa e umile a Dio. Coraggioso Coelet, che ha osato passare tutto al vaglio, senza riserve e senza paure, senza rispetti umani, che ha osato affrontare tutto, anche le credenze antiche, anche la morale e anche le filosofie nuove, ha accettato di trovarsi ai margini di tutto, ha persino ironizzato sul re dei re, su Salomone, il grande, ma è rimasto nello stesso tempo umile, nella totale umiltà. Non ha giudicato gli altri senza giudicare se stesso, al contrario, ha giudicato se stesso. Ed è dalla sua autocritica che ha tratto il resto. Ed è rimasto umile davanti a Dio. Talmente umile che non osa nemmeno nominarlo, se non dicendo che dappertutto vede i doni che Dio fa all'uomo. E Coelet termina il suo viaggio coraggioso e umile con questa dichiarazione di fede. La sapienza dov'è? Sta presso Dio e le opere dei giusti, dei saggi, dei giudicati appunto, sono nelle mani di Dio.